Buonasera e vorrei fare, prima di indicare il programma preciso, due premesse. La prima è il giorno di oggi che nella Chiesa Cattolica ricorda la conversione di Paolo o la sua vocazione e è soprattutto l'ultimo giorno della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani e ha al centro la figura di Paolo. Mi pare importante coincidenza questa. La seconda di cui stiamo trattando Paolo e la seconda è la risposta a quel termine parresia nell'Antico Testamento. È vero, ho trovato circa una dozzina di citazioni del termine metà parresias che direi varia, non ha tanto significato teologico, forse più sapienziale, comunque mantiene quello che è il significato classico, libertà, franchezza, sincerità di parola o di linguaggio, ma anche in qualche caso licenza, libertà eccessiva, audacia, forse in qualche caso sfrontatezza, come troviamo nei Proverbi oppure anche nel Siracide. Il verbo, d'altra parte, parisiasoma, io paresiasesdai, indica parlare o giudicare con libertà, franchezza e imparzialità. Ecco, mantiene più o meno i significati, non ha molto significato teologico. Ecco allora il programma di questa sera. Vorrei concludere quelle che chiamavo l'altra volta la missione paolina in atti, con le strategie, le vie, i luoghi, ma anche poi avevo indicato anche i contrasti, soprattutto con la magia e con l'idolatria, e soprattutto il culto dell'idolatria all'imperatore. Però tra questi elementi vi era anche il tema del linguaggio che appunto questa sera vorrei riprendere. Allora, prima di tutto, dopo seguirò il viaggio verso Gerusalemme. Sappiamo bene che Paolo, nella tradizione anche che appare dalle lettere, conosce molto bene la retorica e l'arte della persuasione e anche Atti mette in risalto i diversi linguaggi che egli usa quando espone la verità di Cristo, naturalmente sapendosi adattare all'uditorio. Ecco allora l'uditorio dei giudei che è soprattutto rappresentato nell'incontro ad Antiochia di Pisidia, dove Paolo presenta Gesù come Cristo o Messia risorto che realizza le profezie dell'Antico Testamento. E perciò, partendo dalle scritture, riassume la storia di Israele, selezionando fatti, citando testi, interpretandoli. Ricordo che a Tessalonica per 3 sabati discusse con loro sulla base delle scritture. Quando invece incontra i pagani e li esorta a convertirsi dagli idoli che sono vanità, ma valorizza anche la loro ricerca a partire dal Dio unico creatore di tutto. Abbiamo due discorsi, uno già citato a Listra, dove l'uditorio è essenzialmente pagano, e poi il discorso di questa sera all'Areopago di Atene, Areopago che significa Areios più Pagos, colle o luogo di Ares, Marte, che si trovava a sud dell'agorà di Atene, indicava un luogo geografico o forse anche un luogo giuridico, cioè davanti alla corte, si intende, dell'Areopago. Bene, qui Paolo tiene un discorso che potremmo dire modello nel rivolgersi a questi. Io nel testo adesso avrei messo anche proprio il testo stesso, ma mi fermo a dire le cose centrali. In questo contesto siamo ad Atene, che non è più la grande città dei tempi di Pericle, Platone, Aristotele e Socrate, ma resta un grande centro della cultura classica greca. Paolo vi arriva e comincia a percorrerla e si dice che è irritato, paroxino, osservando i simboli idolatrici. Tuttavia, egli continua a discutere anzitutto nella sinagoga con giudei e pagani credenti, ma anche va nella pubblica piazza, l'agorà, dove secondo uno stile già dai tempi di Socrate, discute con i filosofi soprattutto epicurei e stoici, che erano le due correnti che anche a livello popolare erano più diffuse, e questi si dividono di fronte a lui, alla sua personalità. Alcuni lo ritengono, leggo la traduzione, ciarlatano, spermologos, cioè raccoglitore di semi, come a dire è un dilettante, un imbonitore, quindi anche un imbroglione in qualche modo. E d'altra parte l'apostrofe con cui iniziano sembra dire: ma che vorrà mai dire, che pretende di dire questo ciarlatano? E dunque una presa di distanza. Altri pensano invece che sia un annunciatore di divinità, daimones, straniere, senui, estranee, aliene, e quindi portatore di una nuova dottrina, perché annunciava Gesù la risurrezione. Noi sappiamo che Socrate, in quanto accusato di essere portatore di una nuova filosofia, di una nuova cultura e religio, è stato condannato a morte per suicidio. E per questa accusa sarà anche nei confronti del cristianesimo a suo tempo, nel mondo romano. Perciò tutti i cosiddetti polemisti cristiani o apologeti sosterranno l'antichità, naturalmente aggaggiandosi all'Antico Testamento. Comunque, alla fine, tutti questi con cui discuteva, pur ritenendolo un portatore di cose straniere o strane o estranee, xenizonta, alla fine accettano di ascoltarlo per conoscere anche in lui le ultime novità. E l'Apostolo spiegherà come conoscere. Volete conoscere novità? Io vi faccio conoscere Dio. E usa un genere letterario nuovo. Non è la storia, perché la storia ebraica questi non la conoscono, neanche la cultura. E allora fa un discorso che potremmo dire deliberativo o epidittico, meglio, che di solito veniva usato per difendere, o meglio, per fare l'elogio di alcune verità, di alcuni valori condivisibili. E allora bisogna usare un linguaggio anche comunicativo. Un esempio di questo tipo elogiativo deliberativo è il libro della Sapienza, per chi conosce il Testamento primo o l'Antico Testamento. E difatti si svolge secondo un esordio, una argomentazione, una perorazione che cerco di esaminare. Anzitutto inizia lodando gli ateniesi perché, dice, sotto ogni aspetto siete molto religiosi. Cerca la captatio benevolentiae, si dice all'inizio del discorso. Ma siccome abbiamo appena letto tutta la sua irritazione di fronte ai tanti monumenti sacri o simulacri o altari, siamo un po' prevenuti perché lui questo non lo dice. Si ferma poi a parlare di un altare al Dio ignoto, agnostos, ecco perché che lui deve far conoscere. E forse qui si tratta di un adattamento, perché di solito c'erano questi altari, ma avevano al plurale le iscrizioni, agli dei sconosciuti, perché si volevano onorare tutti e impedire che si arrabbiassero contro la popolazione. Quindi mettiamo a posto tutti, non dimentichiamo nessuno. Allora Paolo, per superare l'ignoranza, proclamerà e annuncerà non uno fra i tanti, ma l'unico Dio. Suo scopo allora è far conoscere questo Dio, letteralmente più che colui che, ma quello che, ciò che, senza conoscerlo voi adorate, io ve lo annuncio. E allora comincia l'argomentazione in tre parti: la teologia, l'antropologia e poi la vicinanza di Dio. E comincia così: il Dio che ha fatto il mondo e tutto ciò che contiene, egli che è il Signore del cielo e della terra. Come a Listra, inizia dal Dio creatore e provvidente, perché aggiungerà, è colui che dà azione continua, quindi provvidenza, a tutti la vita e il respiro. Questo che cosa ci ricorda? Ci ricorda certamente Genesi, ci ricorda anche Isaia, il Dio, ma Dio che dà il respiro, Genesi 2:7, eccetera. Ma subito traccia delle conseguenze. Questo Dio creatore non può abitare in templi costruiti da mano d'uomo. Questa idea del costruiti da mano d'uomo ci ricorda le polemiche giudaiche anti-idolatriche. Però è anche in armonia con alcuni stoici come Zenone e anche con l'Epicureo Plutarco. E aggiunge: né dalle mani dell'uomo si lascia servire come se avesse bisogno. Ora, il Dio che non ha bisogno di nulla e non dipende dal culto umano è in armonia pure con la tradizione filosofica greca e anche latina. Pensiamo per esempio a Seneca: la giusta concezione di Dio è che tutto possiede, impartisce, benefico senza chiedere compenso dei suoi benefici. Eppure Euripide nell'Eracle afferma che un Dio, se è veramente tale, non conosce bisogno. Dunque, in qualche modo, mette insieme due linguaggi, quello biblico e quello greco, sia pure che abbia diverse concezioni. Dalla teologia della creazione arriva l'antropologia, anche qui gioca sui termini. Egli creò da uno solo, ex henos, tutte le nazioni, pan ethnos, degli uomini, perché abitassero su tutta la faccia della terra, e per essi è stabilito l'ordine dei tempi, i confini del loro spazio, perché cerchino Dio, semmai tastando o a tentoni, si traduceva una volta, qua e là, come ciechi arrivano a trovarlo, benché non sia lontano da loro. Allora Dio ha creato ogni etnia e appare per un duplice scopo. Primo, per abitare la terra, secondo, per cercarlo. Però l'origine da uno solo può essere inteso in due modi. L'origine da un solo essere umano, Adamo, per chi ha la Bibbia davanti, e secondo Paolo, oppure per i filosofi, stoici, poteva essere anche da un solo principio divino, ex enos, neutro. E forse Paolo di proposito lascia il duplice significato biblico e greco, in quanto intende in questo modo, in questo linguaggio, coinvolgere tutti gli uditori. Quando poi è alla ricerca di Dio, e gli manifesta solo la difficoltà di trovarlo, non dice se sia possibile o meno, dice la difficoltà, e al versetto 30 dirà in che modo Dio si fa vicino e come possiamo conoscerlo. Ecco allora i versetti 28 e 29 che sono importanti. Parlando del Dio creatore, da una sola origine, da un solo essere, afferma: in Lui, infatti, è esplicativo, viviamo, ci muoviamo ed esistiamo, come hanno detto anche alcuni dei vostri poeti, perché di Lui anche noi siamo stirpe. Ecco, il legame e la parentela dell'umanità con Dio, di Lui siamo stirpe, era comune e frequente nel pensiero greco come nel pensiero biblico. L'uomo immagine di Dio. Del resto lo stesso Luca nella genealogia parlerà di Gesù figlio di Adamo, Adamo figlio di Dio. Gesù figlio di Dio e Adamo figlio di Dio. Ma Paolo, anziché usare linguaggio biblico usa il linguaggio stoico e poetico, citando alla fine il testo di un poeta siciliano del III secolo avanti Cristo, Arato. Queste frasi, di per sé, in lui ci muoviamo, hanno un sapore stoico, panteistico. In lui vivere, muoversi soprattutto, suona in modo stoico. Però Paolo probabilmente non intende così, ma nella parola in lui, en o, usando questa particella en, non intende semplicemente in lui, ma intende come qualche versetto dopo, per mezzo di un uomo, en andri, cioè intende, è la fonte della creazione, valore strumentale, per mezzo di lui noi viviamo. Però il discorso in quel momento non è così limpido. E certamente non intende lui in senso panteistico, ma come spiega il versetto 29, dirà siamo stirpe di Dio in quanto originati da lui creatore, aggiungendo che non bisogna confondere l'umano e il divino, il creatore con la creatura. Ecco allora che come prima diceva di non confinare Dio in luoghi umani, nei templi, non dobbiamo neppure pretendere di identificarlo con rappresentazioni umane, sia pure fatte con materiale prezioso. In questo si accorda con la tradizione filosofica di Plutarco e di Zenone, però sa che le immagini erano tollerate per la religione popolare, ha bisogno di qualcosa di concreto per poter pregare. E ricordando gli autori un discorso di Fidia, dicevano che la bellezza poteva elevare gli spiriti, cioè dalla bellezza delle rappresentazioni divine noi possiamo elevarci. Qui sarebbe da discutere con tutto anche la critica degli dei del libro della Sapienza, capitoli 13, versetti 1-9, che invito a leggere, dove si rimprovera l'ignoranza di Dio degli uomini che dai beni invisibili non furono capaci di riconoscere l'artefice perché non hanno fatto un passo, cioè l'analogia che è per certi aspetti simile ma per altri diversi. Bisognava compiere un passo filosofico, cioè un principio filosofico, bisognava applicarlo. Fatto questo, ecco la perorazione. Pertanto, i tempi dell'ignoranza superando, leggo alla lettera, o disprezzando, possiamo dire, Dio ordina che tutti gli uomini e dappertutto si convertano. Perché? Perché ha stabilito un giorno nel quale dovrà giudicare il mondo con giustizia per mezzo di un uomo che gli ha designato, dandone a tutti prova sicura col risuscitarlo dai morti. Qui siamo al culmine del discorso. Il versetto 30 riprende il tema dell'ignoranza iniziale, esigendo di superarle, quindi accusa i filosofi di ignoranza anche colpevole, come il libro della Sapienza. E poi aggiunge un imperativo, Dio ordina che questa ignoranza deve essere superata, determinando un radicale cambiamento di mentalità. E il motivo è al versetto 31, che rappresenta il culmine del discorso, la risurrezione. Comprendiamo allora che quel ora ha valore decisivo e scatologico, è l'ultimo tempo, quello del giudizio. Però il giudice non è definito, non parla di Gesù, ma ne parla indirettamente. In questo modo cosa compie? Due azioni. Compie la non confusione del giudice con Dio, perché se avesse detto subito Gesù Cristo, avrebbe potuto dire sono due dei allora. E allora lui no, parla del giusto che è risorto e ha la risurrezione come qualifica e come prova sicura del suo valore. Che cosa ne deriviamo? Che la risurrezione è il punto di rottura che determina la divisione tra gli uditori. Alcuni a questo punto lo deridono, quindi lo rifiutano, altri sembrano disposti a un altro incontro, ci sentiremo, ma il discorso potrebbe essere ironico, e i pochi che invece accettano. E tra questi mette Dionigi, membro dell'Areopago, che diventerà un nome leggendario, lo pseudo Dionigi, che invece vive al V secolo d.C., a cui sono attribuite diverse opere, naturalmente pseudo. E Eusebio lo considera nella sua storia, la storia della Chiesa, come il primo vescovo di Atene. E aggiunge anche una donna, Damaris, rimasta sconosciuta, ma che mostra l'interesse di Luca anche per le figure femminili. Ecco, come conclusione, come valutare questo discorso? Ecco, direi che rappresenta il primo tentativo di inculturazione della fede biblica nel Dio creatore, ma che viene espressa con categorie non bibliche. Un tentativo che era già iniziato, per esempio, nella diaspora giudaica, soprattutto nella polemica anti-idolatrica, e che continuerà nei secoli seguenti dagli apologisti, Giustino, per esempio, Clemente di Alessandria, Origene, i padri della Chiesa e tutta la riflessione teologica. Quali sono le conseguenze di questo discorso? Primo, direi che convivono in questo discorso temi biblici come Dio creatore e provvidente, ma espressi con linguaggi e pensieri diversi, soprattutto storici, che presuppongono talora una concezione panteistica. Allora vediamo che il fattore, che potrebbe essere termine pure biblico, richiama sia il linguaggio biblico che quello dell'artigiano, il technites dei filosofi. Però Paolo sottolinea che non può essere che uno solo. Ecco l'accentuazione. Secondo, il discorso, perché sia accessibile a un duplice uditorio, giudeo e greco, può apparire ambiguo e favorire una doppia lettura. Ma alla fine ogni ambiguità è superata sul tema della risurrezione. E allora terzo, Paolo, che secondo la tradizione non conosce solo le tecniche esegetiche ebraiche, ma conosce benissimo il mondo culturale, perché a Tarso vi era in genere una scuola retorica, dovrebbe dimostrare di conoscere perfettamente questo mondo, e lo dimostra di conoscerlo, e in questo senso anche Luca, direi che Luca manifesta questa conoscenza perfetta, lo vedremo anche nelle prossime volte quando Paolo stesso si difenderà mettendo in bocca a Paolo addirittura frasi di Socrate, che quindi è presente nella sua cultura. Anche Luca dunque ricorda questa sua conoscenza, ma si muove tra simpatia per questa cultura, ma anche critica. E presenta un caso però in questo senso, il caso di Dionigi, che rivela quanto il suo discorso sia valido. Se Dionigi, un areopagita, lo accoglie, significa che anche il tema della risurrezione, che qualifica il cristianesimo, diventa un discorso culturalmente valido. E Paolo in questo discorso rivendica la dignità di questo discorso di fronte al mondo intellettuale e filosofico greco. Ecco, in questo senso io credo che questo discorso vada letto come primo e valido tentativo di inculturazione, anche se gli effetti non sono così portanti. Permettetevi allora il break per entrare in quella che è la seconda parte di questa serata, e cioè il viaggio di Paolo come testimone di Gesù verso Gerusalemme. Ecco, come premessa ricordo questo. Iniziano ora quelle che io ritengo le ultime tre sezioni del libro degli Atti. La prima è la salita di Paolo a Gerusalemme sul modello di Gesù, che nel Vangelo di Luca ha un lungo percorso, ben 10 capitoli, quasi insomma 10 capitoli di percorso dalla Galilea fino a Gerusalemme. Secondo, sarà la testimonianza data al Signore in Gerusalemme in catene per Cristo, in quanto arrestato, e tradotto poi a Cesarea. Quindi vedremo la permanenza a Gerusalemme, il viaggio a Cesarea. Per ultimo, sarà l'ultima nostra lezione, il viaggio verso Roma per l'ultima testimonianza. Ecco, questa narrazione ricopre più o meno 4 anni di tempo. Qual è lo scenario? Lo scenario è diverso del clima precedente. Prima avevamo ampi orizzonti geografici e grandi momenti nei grandi centri, un uditorio sterminato, dei collaboratori. Ora Paolo è sempre più provato e in solitudine di fronte a una comunità che non riesce a comprenderlo. Anche lui, come Cristo, non è compreso. Troverà solo incontri brevi con le comunità che abitano lungo le coste e toccherà soprattutto 2 città, Gerusalemme con l'arresto e la passione e Roma in attesa di giudizio. In tutti i casi, da quel momento sarà sempre in catene. Ecco, anzitutto affrontiamo la salita e la testimonianza di Paolo a Gerusalemme, immagine di Gesù. Vediamo allora al versetto 19-21, dove assistiamo al progetto di Paolo sul suo futuro programma missionario. Egli vuole andare a Roma passando per Gerusalemme. La chiusura, io la ritengo importante, sarà a Gerusalemme, dopo che lui finisce di nuovo in prigione e di notte il Signore gli apparve confermando che il progetto suo fa parte anche di un piano divino, perché è necessario, devi dare testimonianza, che nel linguaggio biblico sappiamo esprimere il piano di Dio. E vorrei dire che anche come cornice partiamo da una sommossa, quella a Efeso, che lo caccia, e termineremo con una sommossa nel Tempio di Gerusalemme che conclude il suo arrivo. E tuttavia né la crisi di Efeso né le opposizioni di Gerusalemme impediranno il piano. Troviamo allora questo progetto. Paolo è deciso nello spirito di andare a Roma, ma passando per Gerusalemme. Come possiamo leggere questo? Più tardi ci dirà nel capitolo 20-22 che è costretto, è legato dallo Spirito, che deve perciò andare a Gerusalemme pur senza sapere ciò che mi accadrà. Seguiamo le tappe allora. Tra l'altro comincia così, prima dell'evento di Efeso si dice che invia Timoteo e Erasto, suoi aiutanti, davanti a lui per quasi a preparargli la strada. Qualcuno legge questo piccolo particolare già come un primo parallelo tra il viaggio di Paolo e quello di Gesù. Anche Gesù inizia mandando davanti a sé dei discepoli. Ma andiamo adesso ai particolari. Le tappe. La prima, da Efeso a Corinto. Il racconto inizia narrando la sommossa degli orafi di Efeso contro Paolo, che è accusato di screditare la loro categoria, ma soprattutto l'Artemide degli Efesini e il grande santuario che avevano là. E l'Apostolo rischia il linciaggio, che è superato solo dall'intervento del cancelliere della città, che riporta la calma dicendo: attenti che potremmo essere accusati di sedizione o di assembramento ingiustificato. C'erano già allora le proibizioni di assembramenti ingiustificati. E mentre i giudei, un certo Alessandro voleva parlare, ma sono ridotti al silenzio, i cristiani invece appaiono qui protetti anche dagli asiarchi, cioè i funzionari imperiali. Il racconto in qualche modo mostra un effetto, e cioè mentre è criticata l'idolatria e la venalità legata al culto, appare invece il successo della missione e la difesa del cristianesimo dall'accusa di essere antisociale. Ecco che Paolo allora abbandona Efeso parte per la Grecia, va a Corinto, nella Caia, dove ritorna a Corinto, dove era stato nel primo viaggio, e vi resta per 3 mesi durante l'inverno. Qui scriverà la lettera ai Romani per preparare il viaggio verso Roma. Poi in primavera riprende verso la Pasqua il viaggio verso Gerusalemme. Notiamo che Atti ignora la crisi della comunità, che invece è presente nella prima lettera ai Corinzi, e ignora anche la colletta, o meglio, ne parlerà, ma solo più tardi della colletta che egli voleva portare, che è il motivo per cui probabilmente vuole andare a Gerusalemme. Dunque siamo a Corinto, adesso da Corinto a Mileto. A motivo di un complotto, Paolo non segue la via di mare, ma la via di terra. Attraversa, quindi va verso nord la Macedonia, celebra la Pasqua a Filippi, la settimana degli azimi, e poi scende a Troade, già un'isola, il porto che è praticamente già in Asia. E anche qui tiene un discorso prolungato prima della passione. Parla solo di discorso prolungato senza dirne il contenuto, ma celebrando la liturgia del sabato notte che è legata al tema della risurrezione. Poi scende Mitilene, passa anche da Samo, famosa per i suoi vasi, e arriva a Mileto. E qui vi è una cosa, sappiamo che Mileto era allora un porto, adesso non più, adesso dista molto, ma è stato un luogo molto importante. Talete, Anassimandro, Anassimene, presso Cratici, soprattutto l'architetto Ippodamo, il grande urbanista che ha costruito Priene come simbolo di città perfetta, e poi ha ricostruito lo stesso Mileto quando è stato distrutto. Qui Paolo incontra i presbiteri o anziani di Efeso ai quali rivolge un discorso che equivale a un testamento. Non mi fermo a leggere tutto il discorso, vi dico le cose essenziali. Ecco, prima di tutto da cornice fanno alcuni versetti che segnano le tappe del viaggio e introducono il discorso creando l'ambiente. La scena si conclude con l'immagine della comunità che inginocchiata vicino al faro e vicino alla spiaggia, si inginocchia, prega, piange, si abbraccia. Come leggere questo discorso? Anzitutto è il terzo, dopo quello ai giudei e ai greci, che è importante per collocazione e stile, perché è al centro della sezione del viaggio a Gerusalemme e segna una svolta storica. Qual è questa svolta? Non si tratta più del periodo della fondazione apostolica, era già fondata, ma piuttosto quella della continuità storica, come la comunità possa continuare e come possa continuare fedele al Vangelo, e il modello per quegli anziani sarà lo stesso apostolo e la parola di grazia a cui li affida. Il genere letterario qual è allora? Potremmo dire che è l'ultima testimonianza, un testamento spirituale che possiamo collegare, è l'unico alla comunità cristiana questo, possiamo collegarli primo alle lettere pastorali, cosiddette pastorali, rivolte a Tito e a Timoteo. Possiamo anche paragonarli ai discorsi da Dio tipici della tradizione biblica giudaica, ma anche c'è un parallelo in qualche modo con il discorso di Gesù durante l'ultima cena, che è più sviluppato rispetto agli altri due sinottici, naturalmente meno che in Giovanni. La struttura è molto dibattuta, ma io accetto questa parte. Abbiamo due parti. Nella prima il protagonista è Paolo, possiamo chiamarla apologia dell'apostolo, prevale l'io. Nella seconda, invece, protagonista è la comunità con gli anziani, prevale la esortazione e il voi. In questo sviluppo troviamo una carrellata tra passato, presente e futuro. Ecco lo schema di fatti. La situazione, la convocazione dei presbiteri, getta un riflesso sul passato. Il discorso offre una retrospettiva sulla attività evangelizzatrice di Paolo in Asia. Quindi guarda il presente con turbamento e commozione, per il distacco imminente non vedrete più il mio volto, per l'incognita non so ciò che là mi accadrà, per la previsione di catene e tribolazioni. Dirà: lo spirito mi attesta in ogni città catene e tribolazioni. L'apostolo allora nella seconda parte prolunga lo sguardo verso il futuro della comunità esortando gli anziani. Parlerà dei lupi rapaci contro il gregge e l'invito a vegliare e a vigilare. Vegliare significa prendersi cura di se stessi e del gregge, e a vigilare sulla Chiesa come episcopi, cioè sorveglianti, e il gruppo dunque di responsabili della comunità a immagine delle comunità delle sinagoghe. Termina con una benedizione e preghiera, e l'Apostolo li affida a Dio e alla parola della grazia, ribadisce la sua libertà dalle ultime raccomandazioni. La scena si conclude con la comunità in ginocchio che si abbraccia, piange e prega. Bene, qual è il culmine del discorso? Il culmine è nell'esortazione a vegliare sul gregge, ponendo la forza e il fondamento sulla parola di Dio, della grazia. Scusate, è un termine tipico della grazia. Ma in questo esempio, in questa esortazione, noi possiamo cogliere anche i caratteri e l'immagine di ogni evangelizzatore e pastore responsabile delle future comunità. La figura testimoniante è proprio quella dell'Apostolo. Cosa risaltano? Primo il servizio fedele alla diaconia del Signore e la predicazione instancabile. Paolo in pubblico e nelle case, notte e giorno, con lacrime e prove, non si è mai sottratto a quanto poteva essere utile. Qual è il servizio? È dare testimonianza. 3 volte appare il verbo. Dare testimonianza al Vangelo della grazia di Dio, che vuol dire, è tipico di questo discorso, cioè al messaggio cristiano che annuncia la buona notizia di una salvezza gratuita, la buona notizia dell'amore gratuito di Dio. Questo è il senso. Qual è l'unico desiderio che ha il servitore ministro di Dio? È terminare la corsa, cioè dare testimonianza con coerenza fino alla fine al Vangelo che ha predicato durante la vita. Incatenato, legato, costretto e tradotto dallo Spirito, si lascia condurre fino al compimento della missione. Traspare anche insieme l'umiltà che si manifesta nella mitezza, nella socievolezza e con l'attenzione ai deboli. Unica preoccupazione è far diventare adulte le persone nella fede, secondo il progetto di Dio, accettando anche ogni umiliazione. Terzo, libertà e solidarietà, soprattutto la gratuità in armonia con la parola di grazia. Da una parte c'è la gratuità dell'amore divino, dall'altra la gratuità del servizio, la gratuità nel ricevere e la gratuità nel dare. Ecco perciò che alla fine conferma il discorso con un detto attribuito al Signore Gesù. Questo detto è più beato dare che nel ricevere, non lo troviamo nei Vangeli. È un macarismo o beatitudine che potrebbe però, queste sono due ipotesi, o essere la formulazione in chiave greca di un pensiero evangelico, per esempio, date vi sarà dato, oppure come sostiene Marghera, il primo era di Dupont, e la sintesi dell'etica del discorso della pianura, dice Margherita, però con uno spostamento. Nel discorso delle pianure Gesù proclama beati i poveri, qui beati i generosi. Che possiamo dire di questo? Primo, nell'immagine del gregge e del pastore, Paolo indica il compito e la funzione dei presbiteri: vegliare, prendersi cura e pascere, custodire e sorvegliare, perché la Chiesa è di Dio, del Signore, e Questo devono farlo sul modello di Paolo che si è speso senza cessare di ammonire e esortare ciascuno, soprattutto i più deboli. Secondo, la Chiesa, ecclesia, termine tipico di Paolo e qui presente, è di Dio, è acquistata dal sangue di Cristo, non proprietà di questi presbiteri. Agire diversamente sarebbe trascinare i discepoli dietro a sé alle proprie vedute, essere lupi rapaci. Qui certamente vede un po' le possibili devianze eretiche, ma non esclude il personalismo di cui aveva esperienza, per esempio, proprio a Corinto, dove si erano tante piccole chiesuole divise uno dall'altro. La terza considerazione è questa, che si deduce di una comunità che ormai ha un'identità definita e preoccupata delle devianze. Margherita vi vedrebbe qui un indizio della redazione di Atti tra l'80 e il 90, ma io penso che potremmo anche pensarlo tranquillamente tra il 70 e l'80. Comunque il linguaggio è simile, ma non alla lettera, ma con tante allusioni, con tante vicinanze alle lettere cosiddette pastorali, per esempio Prima Timoteo, 2 Timoteo, che però hanno una preoccupazione. Là c'è custodire il deposito. Qui invece Paolo insiste sull'accoglienza della parola. Vi affido a Dio e alla parola. Perciò al centro di ogni attività pastorale è la diaconia. Perché la parola stessa ha potere di operare in loro. Questo significa annunciare il regno in tutta intera la volontà di Dio, esortando a convertirsi a Dio e a credere, naturalmente i pagani, e a credere nel Signore ai giudei. Mi piace ricordare la scena finale dove la comunità accompagna spiritualmente e fisicamente l'Apostolo con manifestazioni di fede umane, abbracci, baci, lacrime e preghiere. È una comunità orante però che esprime liberamente affetti e sentimenti, la gioia per l'incontro, la sofferenza per il distacco. Che cosa dire dei presbiteri? Ecco, il discorso di addio certamente pensa anche alla successione, ed ecco perciò i presbiteri che hanno il compito di pastori, di prendersi cura. E la prima lettera di Clemente Romano, scritta verso il 96 d.C., considera la successione degli apostoli in quanto istituirono, ecco la parola, istituirono ministri, cioè vescovi e diaconi, e poi stabilirono alla loro morte che uomini sperimentati succedessero. Paolo non nega questo, ma anzitutto Paolo, almeno in Luca, affidando la Chiesa alla parola della grazia, accentua la forza della parola, forza che diciamo performativa, alla forza di far crescere nella fede. Ecco, in questo senso perlomeno vediamo un'accentuazione per cui tutti sono sotto la parola, in ascolto della parola, affidati alla parola, e lo Spirito li pone perché possano camminare secondo la parola. Termino. E l'ultima serie di tappe vanno da Mileto a Gerusalemme. Salpato da Mileto, Paolo segue le varie tappe, Cos, Patara, Tiro, dove i discepoli chiedono a Paolo di non salire a Gerusalemme, hanno timore, a Tolemaide e a Cesarea, dove sono ospitati in casa dell'evangelista Filippo che abbiamo incontrato fin nei primi capitoli, al capitolo 7, 6 e 7. Poi qui avviene un fatto profetico. Agabo, che abbiamo già incontrato al capitolo 11, toglie la cinta dai fianchi di Paolo e si lega le mani per dire che lui sarà sempre in prigionia, cosa che avverrà quando arriverà a Gerusalemme, da Gerusalemme in poi. Però c'è un piccolo particolare che mi piace ricordare. Quando arrivano a Gerusalemme si dice che sono ospiti di un discepolo della prima ora, in greco Archaios Mathetes, che fa eco agli inizi, le origini, in qualche modo Paolo ospite di questo servo, di questo discepolo fin dalle origini, si collega al cristianesimo delle origini in continuità con i fondatori. Che cosa dire di tutto questo viaggio? Ecco la mia ipotesi, non mia, è l'ipotesi. E tutti riconoscono che in questo cammino, abbiamo visto tutte le, non le ho notate, ma voi le avete viste fino adesso, tutte le tappe nello schermo, descrivono il cammino verso Gerusalemme, il viaggio, simile al cammino di Gesù, in parallelo. In particolare tre testi, quasi come tre annunci della passione, preludono al pericolo. In Atti 20, discorso ai presbiteri, preannuncia il presentimento nello spirito che lo attendono catene e tribolazioni. Secondo, a Tiro i discepoli, per impulso dello spirito, dicevano non salire a Gerusalemme. Terzo, a Cesarea Agabo, con un atto simbolico profetico, predice a Paolo che a Gerusalemme lo legheranno e lo consegneranno nelle mani dei gentili come Gesù. Però, mentre tutti tentano di dissuaderlo, l'apostolo dice che è disposto ad essere legato e anche a morire per il nome di Gesù. E allora, come Gesù nel Getsemani, pregano sia fatta la volontà del Signore. Dunque la salita a Gerusalemme è descritta sulla falsa riga di quella di Gesù. Perché? Perché prepara l'apostolo all'incontro consapevole con la persecuzione e la morte. Il presentimento e la profezia si compiranno. Sino alla fine sarà in catene a Gerusalemme, a Cesarea e a Roma dopo il lungo viaggio. La testimonianza a Gerusalemme e a Cesarea, come vedremo nei prossimi incontri, mostrerà altri particolari che assimileranno sempre più la sua vicenda a quella del Cristo. Che cosa avviene allora? A Gerusalemme avverrà la vera passione di Paolo. Le minacce di morte si moltiplicheranno nel Tempio, gridano a morte. Dopo il discorso del Tempio, toglilo di mezzo, come hanno detto di Gesù, e nel processo davanti al Sinedrio rischia linciaggio. Tuttavia è salvato dal comandante della coorte che lo riporta in prigione. Subirà tre processi dove, come Gesù, sarà sempre dichiarato innocente, per cui alla fine prevale il salvataggio che è garantito dal Signore. La morte però per lui è simbolicamente già avvenuta. Paolo ha già offerto la sua vita in testimonianza e tuttavia il Signore lo strappa dalla morte. E poiché si appella a Cesare, viene inviato a Roma. Da Gerusalemme in poi sarà sempre in catene, sofferenza e debolezza. Ma il Vangelo e la testimonianza non vengono meno. Con la forza dello Spirito, perciò, la parola continua a diffondersi e a crescere. Sarà testimone nella debolezza, ma anche con grandissima forza. La prossima volta, il giorno 8-2, faremo Paolo la testimonianza a Gerusalemme e poi la testimonianza a Cesarea. Ecco, noto che è difficile stabilire tutte le date storiche perché e anche trovare sempre la giustificazione di tutto. Per chi vuole leggere anche i grandi commentari troverà la difficoltà che hanno anche loro su questi aspetti. Io ho cercato di raccogliere naturalmente le cose così che mi parevano più utili per questi nostri incontri.
Due piccolissime curiosità proprio molto puntuali. Uno, se può darci qualche precisazione su questa espressione parola della sua grazia a cui Paolo affida, così che non è un'espressione...
Non è Paolina.
Vorrei sapere cosa vuol dire. Vuol dire forse parola donata, parola proprio che viene da Dio, caris, non so. C'è dietro l'ebraico, come spesso. E poi la sottolineatura di questo nello spirito, ento pneumatic, che c'è tante volte. E ogni volta che Paolo prende una decisione è nello spirito. Cosa vuol dire che segue la volontà di Dio, che segue un'ispirazione interiore soprannaturale? Ecco, grazie, se può dirci
Sì.
qualcosa di più.
Ecco, sulla prima io naturalmente sono andato via in fretta, ma mi ero proprio cercato di documentare anche presso altri. Credo che questa parola significhi la parola data gratuitamente da Dio. Perciò c'è una salvezza gratuita, ritorna in altro termine. Questa gratuità della salvezza, Dio la dà gratuitamente questa grazia e a chi sa accoglierla, questa grazia della parola lo cambia, diventa elemento per la realizzazione di quello che dicevo, di quella brutta parola, adultità del credente. Ecco perciò questa accoglienza, insiste sull'accoglienza, vi affido alla parola che esprime la gratuità con cui Dio ci salva. Io la intenderei così, almeno da quello che ho trovato in diversi commentari. Non mi ricordo più cosa dicesse però di Pon in questo momento, ma mi pare che dica anche lui questa cosa, perché di Pon ha un lungo studio su questo discorso del capitolo di Pon, Jacques di Pon, su questo discorso. Sulla seconda, nello Spirito Santo, io l'ho accennato all'inizio, come leggere il progetto deciso nello Spirito? Si può intendere di per sé in due modi, come ha detto no, animato interiormente dallo Spirito Santo, oppure come decisione interiore, mettere nel cuore una decisione profonda. Io penso che la prima forse potrebbe essere un po' più indicativa. In che senso? Se noi leggiamo il capitolo 20-22, quando Paolo dice costretto, letteralmente legato dallo Spirito, senza sapere, sente che deve seguire questo piano di un'intuizione, naturalmente con delle motivazioni che ha portato, ma sente che è qualcosa a cui non può rinunciare. Per sé non poteva andare a Gerusalemme, la prossima volta prenderò perché è andato a Gerusalemme. Io credo proprio per portare la colletta, è l'ipotesi più chiara. Non lo dice allora, ma lo dirà più avanti, sono gli altri che ignorano. Ma lui lo va proprio come gesto di tentativo, non vado a ovest se prima con la mia comunità non sono in qualche modo riconciliato. E voleva anche avvertire la stima di questa sua comunità, che era la sua comunità iniziale. E allora questo bisogno interiore di Luca lo esprime guidato dallo Spirito. Meglio, metti in bocca a Paolo questa frase: dopo questi fatti, Paolo decise nello Spirito di attraversare e dirà: dopo essere stato là, devo. È un imperativo che deriva, quella parola devo. Nel linguaggio biblico indica un piano di Dio, la sento come un bisogno interiore guidato dallo Spirito. Penso che sia così. Un bisogno dove sa di affrontare un rischio, ma lo affronta, anche se è difficile, per un motivo superiore. E dire nello Spirito penso possa intendersi anche questo, per un motivo superiore. Non è qualcosa che cresca immediatamente, ma fa parte di una fede profonda e matura, lo spiegherei così. Comunque io credo che nelle dispense dove ho messo ci sono dei punti dove affronto, in 2 o 3 punti affronto questa espressione.
Potrebbe anche voler dire che ciò che attende Paolo fa parte del progetto di Dio,
Sì.
cioè una sottolineatura il fatto che ci sia questo ruolo attivo dello Spirito Santo. E alle
Sì.
volte dice lo Spirito Santo ha vinto dallo Spirito Santo, quasi in catene dello Spirito
Sì, nel
Santo.
capitolo 20
Nel capitolo 20 parla proprio di questo.
ha vinto e
Quindi è un'abilitazione che il Signore gli dà, ripetendo costantemente che è lo Spirito che lo fa agire in quel modo.
la conferma avverrà nel capitolo 23, versetto 11, che per me è una specie di parentesi, perché riprende le parole letterariamente. Ecco perché io vedo tutto un arco dal momento della decisione alla conferma di Gesù che gli appare e gli darà coraggio, perché lui è in crisi in quel momento e nella notte gli appare. L'ho citato anche questo fin dall'inizio, se osservate, non so che pagina, se ce l'avete, nella pagina 39, cito anche l'ultimo testo che fa da, per me da cornice, e l'ho scritto un po' più in piccolo, quando dirà che Gesù gli appare e gli dirà: come hai testimoniato, quindi conferma, hai testimoniato a Gerusalemme le cose che mi riguardano, così è necessario, letteralmente devi, dein, che tu dia testimonianza anche a Roma. E in questo senso che è la conferma che ciò che lui ha deciso è approvato, e quindi è stata occasione per la testimonianza. Ecco perché tutti i commentatori parlano di una passione. La vera passione di Paolo non è a Roma e neanche la morte dopo, ma è a Gerusalemme, perché lui rischia, disposto a dare la vita per il Signore.
Volevo chiedere il riferimento alle figure dei profeti, che è veramente straordinario qui. A Cesarea Paolo va in questa famiglia cui quattro figlie nubili hanno il dono della profezia, e si aggiunge poi, sembra che Luca voglia sottolineare questa presenza diffusa della profezia in queste, nelle comunità cristiane, insomma, perché qui parla di persone che avevano, che credevano in Gesù, ecco. Ed è strano come di fronte a queste sottolineature ci sia tutta una tradizione, poi si è imposta nella Chiesa, prima nell'ebraismo e anche nella Chiesa, per sostenere che la profezia doveva essere chiusa nel V secolo.
Sì, è una domanda che credo ritorni molto quando si fa la profezia. Qualcuno addirittura parla di, ma questo qui è un mito, no? Il mito dell'epoca d'oro. Anche nelle grammatiche, la lingua epoca d'oro, per esempio l'epoca d'oro del greco, andate nei padri, andate in Basilio, eccetera, troverete discorsi in greco perfettamente all'altezza di quelli che troviamo nei filosofi, eccetera. Così, ecco, lo parlo come idea, l'epoca d'oro, no? In realtà l'epoca d'oro è quella, certamente l'epoca dove si sono sviluppati i libri dei profeti è stata l'epoca dei re, perché il profeta doveva guidare il re, ma il profeta doveva essere l'uomo di Dio anche indipendente, eccetera. Ora, proprio nell'inizio cristiano, il tema dei carismi mette spesso gli apostoli profeti, addirittura Paolo nel capitolo 14 della lettera prima ai Corinti fa un parallelo tra il parlare in lingue, che era molto in voga allora, perché sa parlare in lingue vai fuori di testa, sei invaso dalla divinità, ma era il modo in fondo legato anche al mondo greco, la pizia, eccetera, no? Ecco, allora è lo spirito pitone, divinazione. Ecco, qui certamente si vuole dire qualcosa di diverso, è lo spirito che anima, ma ha il compito di ammonire, di consolare e di convertire. Cioè, è colui che dice una parola, ecco il senso. Credo proprio la cosa più vera ce la dice Paolo nel capitolo 14 di Prima Corinti, quando esplicita questi significati. Però ogni profeta non è uno che dice le cose a caso, ma le dice sotto il giudizio degli altri profeti riconosciuti, persone, potremmo dire, stimate per dire la parola giusta al tempo giusto. E quindi profezia non è qualcosa che rientri in un fatto estatico, ma in un fatto di percepire profondamente il senso della fede, di viverlo, e perciò di dare risposte sapienti, argomentate, che aiutano a convertire. Questo è il senso del profeta, primo. Secondo, è vero che non solo, ma La tradizione ha un po' relegato questo elemento della profezia, non solo in qualche mondo ebraico, perché poi, per dire, al tempo del Siracide, il Siracide diventava profeta perché sapeva leggere in maniera ispirata il testo sacro, quindi sapeva attualizzarlo, quello è il profeta. In un altro modo di intendere, rinasce col cristianesimo, a cominciare dal Battista, che è ancora l'Antico Testamento, e riconosciuto anche, no, a tutto il mondo, soprattutto in Luca, della prima chiesa cristiana, ma anche in Paolo, rinasce. Dopo, col tempo, è stato in qualche modo, come si può dire, relegato. Per esempio, qualche carisma, no? Il fondatore di una congregazione, di un ordine religioso, di un movimento, perché mostra i frutti nuovi, no? Ma l'abbiamo relegato proprio un po' troppo a questo. È stato, per la parte cattolica, è stato ripreso in maniera seria nel concilio. Se noi guardiamo i dizionari biblici sulla profezia, basta fare un elenco storico e si vedrà che si fermano solo a considerare la profezia non come un fatto anche attuale, ma come un fatto del passato. Forse perché certi movimenti cosiddetti pentecostali, che anche nel mondo protestante e sono movimenti pentecostali che vanno un po' per la tangente, no? Hanno sempre determinato dei sospetti, anche perché effettivamente il concetto di profezia qualche volta sembra di persona strana. Nel mondo orientale c'erano, effettivamente erano anche persone strane, nel mondo orientale troviamo i pazzi per Cristo della tradizione russa, oppure i padri spirituali, quelli che sapevano ascoltare, sapevano dare la risposta, ma è relegato un po' a queste figure, però ci sono sempre state, per fortuna. Oppure i grandi fondatori, nei vari movimenti, i grandi fondatori, parlo di tutti i movimenti, non solo i movimenti dentro il cattolicismo, ma anche dentro il protestantesimo, tutti li ritengono come profeti. Magari qualcuno è scomunicato, qualche altro dice no, ha avuto una profezia, ha avuto un'intuizione. Ecco, in questo senso li abbiamo un po' relegati o circostanziati. E allora ecco anche l'Episcopato che è diventato importante, pensiamo con Ignazio di Antiochia, no? Diventa importante come riferimento per la comunità cammina insieme, che riconosce anche i carismi, ma in qualche modo li governa anche, ecco, perché non vadano per conto loro. E il problema anche che troviamo fin dalla prima lettera ai Corinti, proprio nei capitoli 12-14, inviterei a leggere, sono interessantissimi qui, vengono poco letti quei capitoli, ma per me sono molto interessanti sia per i carismi che per i ministeri, capire cioè i vari carismi e ministeri, i doni dello Spirito.
Questo discorso anche del Concilio sulla profezia che attiene al battesimo di ciascuno, per cui ciascuno dal Cristo attinge l'essere re, sacerdote e profeta. Ecco, io penso che è la profezia su cui ci interroga Papa Giovanni quando dice, Papa Giovanni XXIII, quando diceva cerchiamo qual è la profezia della vita, delle nostre circostanze, quali sono i segni del regno, che sono i segni dei tempi. Ecco, io penso che la profezia in questi termini è proprio presente, continua dentro la nostra vita.
Sì, io penso che anch'io, cioè saper conoscere i segni del regno, i segni dei tempi nella propria storia e valorizzarli sia anche un segno di profezia. Non andiamo nel futuro, ma sappiamo leggere il presente per aprire il futuro. Questa è un po' l'idea della profezia. Saper leggere nella fede i segni presenti per annunciare il futuro. In fondo è questa la profezia.
Una piccola riflessione che mi viene. Abbiamo visto che ci sono due polemiche costanti, una contro la magia e una contro l'idolatria, quindi contro i due linguaggi dei giudei e dei pagani. E a me me colpisce molto che c'è il discorso all'Areopago, quindi la polemica contro gli idoli, e poi c'è quel momento di snodo in cui c'è la sommossa degli orefici, coloro che fanno le immagini dei falsi idoli. Dopo di questo cambia, c'è una svolta proprio esistenziale per Paolo, e Paolo diventa immagine di Cristo. Cioè all'idolatria, alle false immagini, si sostituisce una nuova interpretazione della immagine, essere immagine di Cristo.
Io l'ho mostrata quando lui fa le scelte, cioè non è quindi la persona leader perché è strano, perché crea nuove chiese, ma è colui che diventa, è capace di diventare immagine di Dio assumendo la vita e i rischi che il Vangelo comporta, quel Vangelo della grazia comporta. In questo senso diventa lui stesso, e qui siamo d'accordo tutti, come un testimone, il testimone che diventa riferimento. E allora ecco il parallelo tra Paolo, che vive la sua vita e la sua morte, anche se non muore, lui ha dato la vita, a immagine della vita e della morte di Gesù, della testimonianza di Gesù. In questo senso mi pare che sia, ecco, il tema della magia è forse il più difficile da esaminare, perché tante volte la fede semplice può anche qualche volta deragliare, eccetera, è più difficile da sciogliere. E mi piace che Gesù qualche volta però, in questi che noi pensiamo atti anche superstiziosi, per esempio la donna che va a toccarlo, no? Sa riconoscere dov'è la vera fede, dove lei non è guarita perché ha toccato Gesù, ma perché credeva in lui e toccandolo è stata guarita. Però tante volte non sono i gesti, ma bisogna guardare dentro, cioè l'animo con cui si vivono. Anche perché tutti quanti siamo bravi, ma abbiamo tutti paura, e allora anche la superstizione gioca soprattutto sulle paure, e è difficile tante volte discernere bene come affrontarla e come superarla.